Donald Trump sembra determinato a portare avanti la sua battaglia contro il sistema multilaterale e anche la cooperazione internazionale, e la sospensione dei finanziamenti esteri che ha, insomma, ordinato alla sua amministrazione sta avendo delle conseguenze anche nella Ginevra internazionale, quella dell'ONU, insomma, dove Washington è il principale sostenitore economico, come si sa, delle Nazioni Unite, e che finanzia per un terzo dopo Cina, Giappone e Germania. Quindi le attività dell'ONU finanziate mediante contributi in parte obbligatori e in parte volontari versati dagli stati membri, quindi questo crea veramente la situazione, insomma, allarma molto la Ginevra internazionale. Nel 2024 la Svizzera ha versato 88,1 milioni di franchi di contributi obbligatori, e oltre all'ONU e alle sue agenzie specializzate sono coinvolte anche organizzazioni internazionali indipendenti come il Comitato del CICR, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, i cui finanziamenti, insomma, provengono addirittura per quasi un quarto dagli Stati Uniti. Quindi, insomma, si capisce un certo imbarazzo e una certa preoccupazione. Noi, per capire cosa sta succedendo e quali sono stati i primi effetti di questo, come dire, congelamento di aiuti finanziari, siamo collegati da Ginevra con la collega Sabrina Pisu, che ho il piacere di salutare. Ciao Sabrina.
Buongiorno Lina e buongiorno a chi è l'ascolto.
Allora Sabrina, qual è la situazione attuale nelle sedi, insomma, dell'ONU, della Ginevra internazionale?
La situazione è chiaramente di profonda preoccupazione e anche di instabilità. Si attendono con speranza un po' le decisioni definitive dell'amministrazione Trump, e ho anche un po' riscontrato in questi giorni una certa cautela, diciamo, nel rilasciare in questo preciso momento delle dichiarazioni, appunto perché è un momento di instabilità, cautela appunto da parte delle agenzie che sono interessate, dove comunque alcune misure sono state già messe in campo. Per cercare appunto di avere un quadro più preciso, ho intervistato Gianluca Burci, che è professore di diritto internazionale alla Graduate Institute of International and Development Studies qui a Ginevra. Si tratta di un istituto di ricerca che fa formazione proprio in studi internazionali. Il professor Burci è un giurista, alle spalle un'esperienza lavorativa, possiamo dire, trentennale proprio nel sistema delle Nazioni Unite, soprattutto nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove per 11 anni è stato il direttore dell'ufficio legale. E al professor Burci ho proprio chiesto di spiegarci come prima cosa quanto dipende la Ginevra internazionale dagli aiuti finanziari degli Stati Uniti. Sentiamolo.
Ok.
Gli Stati Uniti sono uno dei maggiori finanziatori un po' dappertutto, ce ne siamo resi a conto nelle ultime settimane, perché anche molte ONG che hanno una presenza a Ginevra ricevevano soldi dal governo federale o da agenzie che in ogni caso hanno subito i tagli del governo federale. Quindi è stato un impatto a scala larga che va al di là delle Nazioni Unite o delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Si sono rivelate delle vulnerabilità che io non sospettavo, per esempio UNAIDS, che è il programma delle Nazioni Unite sulle HIV AIDS, che è sponsorizzato da un certo numero di agenzie e di programmi, tra cui l'UNICEF, tra cui l'OMS, ha praticamente quasi il 60% del suo finanziamento veniva dagli Stati Uniti. E se le cose non cambiano, ha perso il 60% del finanziamento, che ne compromette l'esistenza. Quello che poi ha destabilizzato tutti è il modo in cui è stato fatto, da un giorno all'altro, cioè non soltanto bloccare il finanziamento, ma proibire di utilizzare quello che era già stato acquistato col finanziamento americano, antiretrovirali, cibo, eccetera. Anche la confusione che regna, per cui molti ordini sono stati cancellati, altri sono stati ristabiliti, ma poi di nuovo sospesi, poi di nuovo cancellati, per cui buona parte degli attori della Ginevra internazionale che dipendevano in un modo o nell'altro dai finanziamenti americani si sono trovati da un giorno all'altro senza sapere cosa potevano fare.
Nel mirino di Donald Trump c'è sicuramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, appena arrivato alla Casa Bianca, ha annunciato di voler porre fine all'adesione degli Stati Uniti. Lo aveva già fatto nel 2020, durante il suo primo mandato, decisione poi annullata dall'amministrazione di Biden. Lei ha lavorato per molti anni nell'OMS. Qual è la situazione al momento?
L'OMS chiaramente ha dovuto prendere delle misure precauzionali, perché non tutto è finanziato dagli Stati Uniti, però gli Stati Uniti tra finanziamento obbligatorio e finanziamenti volontari più o meno era responsabile per il 20% del bilancio, per cui una grossa percentuale. Per cui misure precauzionali del tipo congelare le assunzioni, congelare la maggior parte delle consulenze, che sono molto importanti perché per risparmiare soldi molte organizzazioni, tra cui l'OMS, utilizzano consulenti piuttosto che assumere funzionari, congelare i viaggi per quanto possibile e soprattutto c'è una discussione politica molto difficile in corso sul bilancio, perché questo è un anno di bilancio per l'OMS, per cui prima di tutto devono decidere se mantenere il livello proposto dal direttore generale, che era un aumento quasi del 10% rispetto al bilancio precedente, o se diminuirlo, cosa che penso scontata, e se sì, come ripartire le quote, come ridividere un po' la responsabilità, perché il ritiro americano diventerà operativo nel gennaio 2026. Alcuni dicono stiamo a vedere, perché non so se l'amministrazione Trump cerca di estrarre concessioni come sempre fa con questo atteggiamento aggressivo, però poi magari resterà nell'organizzazione. Altri dicono no, questa è una scelta ideologica, una vendetta personale di Trump contro il direttore generale che l'aveva un po' umiliato durante la crisi del Covid e sicuramente se ne andrà. Anche questa confusione non aiuta, perché è difficile pianificare oltre i prossimi mesi. Ma questo è quello che sta succedendo, un po' misure precauzionali che hanno un po' paralizzato l'organizzazione. La settimana scorsa il direttore generale ha mandato un'email a tutto lo staff invitando i funzionari sopra i 55 anni che se volevano andarsene volontariamente avrebbero avuto 4 mesi di stipendio. È un po' una misura disperata, insomma. Questa è la situazione. Ancora una volta un po' di confusione, non sappiamo cosa aspettarci oltre i prossimi mesi e questo continuo altalenarsi di decisioni contraddittorie che vengono da Washington.
A Ginevra, appunto lei lo diceva, molte agenzie dipendono fortemente da questi fondi, in particolare il programma delle Nazioni Unite per l'HIV e l'AIDS, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, anche l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La situazione al momento non è chiara, però ad esempio secondo il MediaDevex l'OIM potrebbe dover tagliare fino a 8.000 posti su circa 20.000 dell'organizzazione. In che tempi la situazione potrebbe essere più chiara? Trump aveva decretato un termine di 90 giorni a febbraio, è così per valutare tutti gli aiuti forniti dagli Stati Uniti.
L'ordine esecutivo del ritiro dell'OMS e poi, come diceva lei, anche gli altri ordini parlavano di 3 mesi. Ora sento parlare di 6 mesi, non so da dove venga questa scadenza diversa. Però leggevo sul CNN che il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che c'è già una decisione finale, migliaia di grants, migliaia di finanziamenti dell'agenzia degli USAID, quindi dell'agenzia degli Stati Uniti per l'aiuto allo sviluppo, saranno cancellati in ogni caso. Quindi da un lato ci sono già delle decisioni finali, dall'altro c'è appunto questo periodo di ripensamento tra ancora decisioni contraddittorie, giudici federali che bloccano certe decisioni, altri che non le bloccano. Per cui io spero che nei prossimi mesi perlomeno si vedrà un pochino più di chiarezza. Non si può gestire gli Stati Uniti con 4 anni di caos, anche perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni di midterm, che sarà una grossa prova per l'amministrazione Trump. Per cui, anche se la realtà che ne uscirà non è quella che vogliamo, io penso che nei prossimi 6, 7, 8 mesi perlomeno un pochino più di chiarezza su cosa ci si può aspettare. Il problema è che appunto molte organizzazioni non possono aspettare, per cui le misure precauzionali che prendono possono essere molto dannose, specialmente licenziare, come lei ha detto, funzionari, consulenti e purtroppo spesso si licenziano le persone più junior, perché sono quelle più vulnerabili e quelle meno protette politicamente, ma sono spesso anche quelle che lavorano meglio. Cosa perdono queste organizzazioni e quanto costerà tornare indietro, se è possibile tornare indietro?
C'è un altro danno altrettanto importante di una mancanza di aiuti esteri degli Stati Uniti a popolazioni in sofferenza. Trump ha deciso di smantellare l'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale, cancellando il 90% dei fondi, e questa agenzia di fatto si è occupata di assistenza alimentare e anche cure per i malati di AIDS. Quindi ci sarà un impatto che si traduce in una mancanza di aiuti.
Chiaramente c'è un lungo articolo sul New York Times che faceva una specie di marcia funebre. Loro hanno ottimo accesso a informazioni anche sui piccoli programmi che la USAID, ma anche altre agenzie federali finanziavano, addirittura aiuti alimentari a comunità nel Sudan, a comunità di donne. Noi non ce ne accorgiamo, non sono i programmi di miliardi di dollari che sono visibili, sono mediatici, ma un grande numero di piccoli programmi economiche però avevano un'importanza determinante per la sopravvivenza, per la, così, per la stabilità di popolazioni, specialmente popolazioni a rischio e gruppi a rischio, donne, bambini, migranti, rifugiati, eccetera. Quindi il danno a livello proprio di vite umane, di sofferenza umana è enorme, difficilmente quantificabile. Un altro aspetto destabilizzante è la proibizione, proprio appena Trump si è insediato alla Casa Bianca, alle agenzie federali sulla salute di comunicare col mondo esterno. Di colpo quasi tutto si è fermato a livello di diffusione di informazioni. A quanto mi dicono i colleghi dell'OMS, il Center for Disease Control, quindi il Centro per il Controllo delle Malattie, che è uno dei maggiori centri collaboratori dell'OMS, è un centro di eccellenza scientifica a livello mondiale, ha sospeso la condivisione del virus dell'influenza, perché ogni anno bisogna avere proprio tutti i virus in circolazione per fare una raccomandazione sul vaccino dell'anno prossimo. E se questo non cambia, ci sono grosse ripercussioni anche sull'affidabilità, sulla qualità del vaccino, che potrebbe non poter utilizzare un numero di virus, di variazioni che vengono dagli Stati Uniti. E questo si ripercuote anche sulla popolazione degli Stati Uniti, perché loro usano gli stessi vaccini. Quindi questo è un elemento di irrazionalità quasi di quello che sta succedendo.
E abbiamo sentito Gianluca Burci, professore di diritto internazionale al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra, un giurista con alle spalle un'esperienza lavorativa trentennale nel sistema delle Nazioni Unite, che quindi insomma conosce molto bene. Allora, Sabrina, quello che emerge è che è difficile, abbiamo capito, no? Al momento avere un quadro preciso, ma non so, hai delle ultimissime delle Nazioni Unite che hanno magari preso posizione, se non preso fatto ancora dichiarazioni pubbliche?
Sì, in particolare il 3 marzo Volker Türk, che è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha proprio espresso, e lo cito, una profonda preoccupazione per il cambiamento fondamentale, lo ha definito, impresso dagli Stati Uniti appunto dopo il ritorno di Trump, e poi ha sferrato una critica un po' senza precedenti alla nuova amministrazione. Lo ha fatto in un discorso tenuto proprio davanti al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite qui a Ginevra, dove ha proprio deplorato la grande influenza esercitata in particolare da oligarchi del settore tecnologico non eletti, quindi ha fatto un chiaro riferimento a Elon Musk. E Turco ha poi anche espresso preoccupazione per quello che diceva il professor Burci, ovvero che questo cambiamento che si sta verificando negli Stati Uniti avrà delle conseguenze in tutto il mondo, visto che si tratta di aiuti che verranno meno a molte popolazioni in sofferenza.
Grazie, grazie molte Sabrina Piso, ti ringraziamo. E
Grazie a voi.
Sabrina Piso che con il professor Gianluca Burci, insomma, ci ha aiutato a capire quali siano le attuali preoccupazioni delle ONG, appunto, in seguito alle dichiarazioni, alle ultime dichiarazioni di Trump. Ne seguiranno certamente altre, quindi Sabrina Piso, immagino ci risentiremo, insomma, abbastanza presto. Grazie ancora.
A presto.